Grazie Stefano per queste belle parole. E io mi scuso con i friulani presenti perché il libro che presenteremo questo pomeriggio non parlerà del Friuli. Parto da Udine o anche da Trieste per arrivare però in stazioni o in biblioteche comunque d'Europa o addirittura in un caso anche in Africa, Marrakesh, Rabat, Fes, usando sempre il treno, ecco, tranne in un caso specifico da Algeciras a Tangeri, in Marocco, Tonte non c'è una galleria sottomarina come c'è tra Calais e Dover, ma insomma, a parte quel caso specifico, tutti i miei spostamenti, cui poi sono stati ricavati questi reportage, sono fatti in treno. E da Udine appunto mi sono sempre mosso con un treno. E le riviste, ecco, un cenno appunto anche alle riviste che hanno ospitato questi reportage, va fatto, soprattutto a un pubblico di ferrovieri, di ex ferrovieri, che ricordano forse gli anni 80-90 anche per una presenza costante, no, mensile, nelle loro case, quando appunto arrivava Voci della Rotaia. Questi reportage, almeno la prima parte, quelli dedicati al treno, Treni su Treni, la prima sezione di questo libro, sono stati tutti pubblicati, tranne uno, da Voci della Rotaia, poi trasformato in linea treno.
Voci, può alzare un po' il tono? D'accordo,
cerco di sforzarmi un po'. Ci sono anche dei posti qui avanti. Ecco. E, Voci della Rotaia era una rivista che tutti voi ricorderete per la qualità anche della sua struttura, della sua redazione, soprattutto negli anni, fine anni 80, metà anni 90, credo che si giovasse di ottimi collaboratori e aveva un taglio redazionale che mi piaceva moltissimo perché non era scritta soltanto da appassionati di cose ferroviarie, ma era scritta per una famiglia molto ampia, che sono appunto i ferrovieri, però appunto nella sua rivista venivano ospitate diverse firme, giornalisti che operavano in altri ambiti ma che si sforzavano di interpretare la cultura del treno, la ferrovia in Italia secondo appunto un'ottica sempre inedita, sempre nuova. E i miei reportage io li ho pensati proprio per questa rivista, tant'è che quando la rivista è cessata, devo dire che le cose che ho visto dopo, neanche lontanamente, secondo me, ricordavano la mitica testata di Voci della Rotaia. Erano riviste patinate, piene di pubblicità, no? Pesanti da portare in giro, che non avevano contenuti.
Non hanno tuttora contenuti
né di cultura ferroviaria né di cultura in senso lato, e non trovavo ovviamente ospitalità in questo tipo di rivista, che non mi piaceva, quindi ho continuato a viaggiare, questo sì, ma ho sospeso la pubblicazione di questi reportage. Però fino a un certo punto, perché la mia professione, come sapete, dirigo la biblioteca Ioppi, no? Di Udine, la biblioteca civica, la biblioteca comunale, mi spingeva a inoltrarmi sempre più spesso nelle biblioteche pubbliche, soprattutto del nord Europa, che sono quelle che funzionano meglio, come potete immaginare. Le biblioteche danesi in particolare, le biblioteche dei paesi baltici, le biblioteche inglesi, no? Ecco. E quindi usavo il treno per appunto arrivare poi nelle città che visitavo, sì, come facciamo tutti noi quando siamo turisti d'estate, ma anche con un occhio piuttosto esercitato e vigile per scoprire le biblioteche, capire il loro funzionamento, capire se appunto potevo imparare qualcosa da queste realtà, da questi servizi. E imparavo decisamente molto. Pensate, soprattutto ricordo le biblioteche in Finlandia, che non solo sono state costruite da grandi architetti del novero di Alvar Aalto, per esempio, no? E a Rovaniemi c'è una delle più belle biblioteche al mondo, proprio disegnata da Alvar Aalto, e non sono solo belle, ma sono anche ben funzionanti e soprattutto offrono dei dati di utilizzo, dei dati statistici che fanno invidia a tutti i bibliotecari, credo, d'Europa. Proprio perché, non so, una città che ha 100.000 abitanti, pensiamo a Udine, no? Mentre noi che pur ci vantiamo rispetto alle altre città del nord Italia per fare tanti prestiti, 180.000 all'anno, no? Beh, una città finlandese, una città svedese, una città norvegese di questo calibro può normalmente vantare 1,5 milioni di prestiti, anche 2 milioni di prestiti, ecco. Ed è frequente appunto entrando in queste biblioteche che non hanno poi degli orari tanto ampi rispetto ai nostri, ma c'è un'efficienza, una conoscenza, una come dire, l'attualità anche dei libri che si trovano, che fa veramente impressione. Ecco, io faccio sempre questo esempio. Una biblioteca finlandese, lo scrivo in uno di questi reportage, sono entrato e andando ovviamente a vedere la sezione trasporti ferroviari, forza, no? O anche quella della letteratura italiana, un'altra mia passione, ma insomma entrando nell'area dei trasporti mi sono imbattuto in più di un utente che accanto a me consultava il manuale di una utilitaria che si trovava appunto lì in biblioteca poco distante dai volumi sulle ferrovie finlandesi. Ecco, c'era uno scaffale dove forse sarà stato un meccanico, forse sarà stato un automobilista, non lo so, ma che aveva a disposizione i manuali di manutenzione delle automobili più diffuse appunto in quegli anni. Quindi una biblioteca dove non solo si prendeva a prestito il romanzo, il bestseller più letto in quei giorni nel paese, ma dove appunto si potevano affrontare, seguire dei corsi di lingua. C'era lo scaffale appunto, per esempio, della letteratura francese, della letteratura tedesca, della letteratura italiana. Noi che crediamo appunto che in Finlandia, in Svezia, in questi paesi così lontani, l'italiano non si conosce, in realtà non è vero. C'è una grande attenzione e curiosità e conoscenza verso la cultura e la lingua italiana. Tant'è che proprio per tornare alla biblioteca di Rovaniemi, il paese di Babbo Natale, è stato inventato Babbo Natale, nella biblioteca di Alvar Aalto, ho trovato 3 scaffali pieni di romanzi italiani in lingua italiana. Dove troveremmo noi, credo anche a Milano, alla Sormani, no? 3 scaffali, scaffali aperti, intendo dire, no? Parlo dei magazzini, scaffali aperti dove un finlandese può appunto rintracciare la storia della sua letteratura. Ecco, non credo. Comunque, questo per quanto riguarda il mondo delle biblioteche. Ma naturalmente il libro è fatto soprattutto di treni, è fatto di treni, con una punta di nostalgia, come ben introduceva Stefano Maggi. Perché? Perché sono tutti viaggi, vedete poi le date, no? Di composizione di questi reportage, sono tutte date che vanno dalla fine degli anni 80 ai primi inizi del 2000-2005, l'ultimo viaggio fatto e riportato qui, dove appunto era possibile viaggiare appunto in treno nei paesi d'Europa. Certo, è ancora oggi possibile, per carità, però fino a un certo punto. Per esempio, se i collegamenti con la Francia, con la Svizzera, sono appunto attraverso i valichi di Chiasso, del Frigio, ecco, sono ancora possibili, 20 miglia già un po' meno, no? Sul Brennero va bene, ma già a Tarvisio, per esempio, per un paio d'anni, esisteva un solo treno diretto da Venezia a Vienna, notturno, ma i treni diurni erano stati, come uno di voi saprà, pur non vivendo in Friuli, erano stati tutti soppressi. Non parliamo poi dei collegamenti con la Slovenia, no? Che già da anni sono stati completamente cancellati. E oggi, dal 15 dicembre dell'anno scorso, per la precisione, c'è un collegamento Villa Opicina, una frazione, no? Di Trieste sul Carso, Lubiana, che peraltro poi le avverse condizioni climatiche che hanno funestato la Slovenia quest'inverno hanno di nuovamente interrotto da Piuka a Logatec, insomma, sulla vecchia meridionale Trieste-Lubiana-Graz-Vienna. Ecco, questo, il collegamento ferroviario è limitato ai treni merci che servono il porto di Capodistria. Comunque anche questi coraggiosi ma timidi al tempo stesso esperimenti dell'ultima ora effettivamente non sono più nulla da paragonare con i collegamenti invece internazionali che fino a qualche anno fa collegavano soprattutto Venezia con le capitali dell'Europa balcanica. C'era un treno, per esempio, che partiva da Venezia e arrivava a Belgrado, per esempio, molto comodo, e a Trieste la partenza avveniva in concomitanza con il treno Letti-Lucette per Roma. Quindi da Trieste alle 22, per tanti anni, per tutti gli anni 80, per esempio, si poteva partire indifferentemente alle 22 o per arrivare alle 8 del mattino del giorno dopo a Roma o alle 8 del mattino a Belgrado. Non c'erano ovviamente i confini, no, tra Slovenia e Croazia, tra Croazia e Serbia, e quindi il viaggio era assolutamente regolare. E io questo treno lo prendevo abbastanza proprio spesso, ma insomma l'ho preso 3-4 volte e consentiva poi di arrivare in una notte a Belgrado e da lì poi si poteva appunto arrivare ad altre mete sia della Jugoslavia del Sud ma sia della Romania oppure ritornare su in Ungheria. Ricordo sempre con grande entusiasmo la decisione che abbiamo preso con alcuni amici prima ovviamente della demolizione del muro di Berlino, quando ancora esisteva, no? Il blocco e la cortina di ferro e occorrevano i visti, per arrivare a Varsavia in treno abbiamo deciso di recarci prima a Belgrado. In una mattinata abbiamo preso i visti nelle varie ambasciate di Ungheria, di Cecoslovacchia e di Polonia e poi l'indomani siamo partiti con un espresso internazionale alla volta di Varsavia. Se avessimo fatto le stesse trafile in città, in capitali ben più turistiche come Budapest, come Praga, ecco, avremmo speso sicuramente molte molte più ore di fila, di coda, che invece Belgrado non ci ha comportato. Detto questo, insomma, il viaggio era un altro tipo di viaggio rispetto a quello che oggi l'alta velocità soprattutto ci ha abituati. Innanzitutto il microcosmo era completamente diverso. lo scompartimento, no? Lo scompartimento che oggi è quasi scomparso, consentiva, dico io, un dialogo quasi naturale con la persona che ti stava di fronte. È un viaggio che appunto concedeva tanto al confronto, alla discussione, anche all'osservazione di chi appunto viaggiava insieme a te. Una veduta poi ampia, laterale del paesaggio che oggi con le sistemazioni, sono arrivato una freccia bianca un'ora fa qui a Milano da Udine, ma nel tratto tra Mestre e Milano la posizione della poltrona era un po' infelice, avevo una parete di plastica sulla mia sinistra, vedevo ben poco. Ecco, questo negli scompartimenti non succedeva. E soprattutto, ecco, non succedeva che per ore si poteva viaggiare ignorandosi, anche con persone appunto che si siedono a pochi centimetri di distanza da te, perché si sedevano di fronte, quindi il dialogo era naturale. Oggi invece il treno, ecco, in qualche modo scimmiotta un po' troppo, e questo lo dico tante volte in questo libro, soluzioni di tipo aeronautico, no? Le poltrone orientate in una direzione soltanto, il tavolinetto che si abbassa dal sedile anteriore, ecco, la riserva del posto, i finestrini che non scendono, no? Non ci si può più affacciare dal finestrino, non si può più salutare, no? Come senza fazzoletto, non si può più mangiare attraverso il finestrino, no? Ricordate appunto le scene un po' neorealiste che capitavano in tante stazioni con i carrettini, no? Offrivano il cestino da viaggio o qualcosa del genere. Tutto questo appunto non c'è più, non ci sono più neanche poi tanti espressi. Per esempio tutti gli itinerari che qui sono descritti verso Francia e Spagna, soprattutto verso la Spagna, erano fatti utilizzando un Eurocity che partiva proprio da Milano verso le 8 di sera, era il Pau Casal, era un treno Talgo, che senz'altro voi, anche i non appassionati penso, conoscono, e che collegava inizialmente ogni giorno, poi due volte alla settimana, Milano con Barcellona. Consentiva appunto nell'arco di una notte di arrivare a Barcellona e quindi di avere già, diciamo, una postazione di partenza per la penisola iberica. Ecco, tutti i viaggi che qui vengono descritti sono fatti utilizzando quel treno. Oggi quel treno, come sapete, non c'è più. E quindi diciamo che anche un editore, ecco, che volesse parlare, appunto, un editore che volesse effettivamente fare affidamento su reportage di attualità, non avrebbe nulla a che vedere con questi miei reportage, perché descrivono dei viaggi che non si possono più fare. Oggi, non lo so, certo si può raggiungere la Spagna in treno, ma bisogna cambiare, mi pare, quantomeno una volta a Lione, ecco, e poi proseguire fino a Barcellona. In quali posti, poi magari vedremo le fotografie, mi sono recato con maggiore assiduità? Beh, intanto ci sono diverse descrizioni sulla Spagna, sulla rete ferroviaria spagnola, e quella che mi è molto cara del Portogallo. Ecco, diciamo, la Spagna è interessante perché almeno le persone della mia generazione avevano delle ferrovie spagnole, penso appunto anche voi che state adesso ascoltando, una immagine direi molto negativa, prevedenti, inaffidabili, un progresso tecnologico che assolutamente era ancora quasi incolmabile, no? Molte linee ancora a trazione a vapore in pieni anni 60, 70. Ecco, devo dire che quando ho cominciato a visitare la Spagna, alla fine degli anni 80, ho trovato una situazione in forte evoluzione, in forte cambiamento, non esisteva ancora l'alta velocità tra Barcellona e Madrid, esisteva una linea neanche tutta a doppio binario tra appunto Barcellona, Saragozza e Madrid. La linea era a trazione diesel fino ad Algeciras, molto spesso a binario unico. Ecco, quindi una situazione che anche sulle direttrici fondamentali lasciava molto a desiderare. Quando poi nel 2004 sono ritornato in Spagna, dopo altre tappe appunto intermedie, ho notato che lì i lavori sull'alta velocità procedevano veramente spediti e nel 2004 potevo recarmi da Barcellona a Madrid con un treno ad alta velocità che impiegava credo non più di 3 ore per collegare le due, diciamo, capitali della Spagna, Barcellona. Ecco, una situazione che quindi mutava nel corso degli anni. Il Portogallo è un paese incantevole per le sue bellezze naturali, per la cordialità della sua gente, ma anche per un particolare amore verso le ferrovie. Ci sono diversi libri che appunto ne parlano, e per una cura particolare nella conservazione anche di ferrovie, di tranvie, pensiamo appunto al famosissimo tram di Lisbona, alla linea tranviaria di Porto per esempio, e verso appunto un amore appunto abbastanza sentito e frequentato dai portoghesi per le linee locali. Poi appunto di altro tipo, di altro affetto verso le ferrovie si dovrebbe parlare nei confronti per esempio di un paese nordico come la Danimarca. In Danimarca per esempio ho notato che in tutte le stazioni, nell'atrio della stazione c'è un plastico che viene guardato, ammirato, contemplato da bambini, ma anche da persone adulte, non sempre che accompagnano bambini, ma da soli, da anziani, da donne, e c'è un'immagine che poi vi farò vedere dove appunto un balletto folcloristico, insomma, si fa appunto con in primo piano un plastico per i treni elettrici. C'è una miniaturizzazione della ferrovia che in un paese tutto sommato già così piccolo, già così perfetto, diciamo, nelle sue dimensioni, è particolare, molto, molto particolare, mi ha molto colpito. Poi ci sono i treni appunto balcanici, quelli rumeni in particolare. La Romania è una nazione, uno stato molto grande, con molte ferrovie, con molti collegamenti, dove appunto anche l'uso del treno in qualche modo ci richiama a quello che era forse negli anni 50 da noi l'utilizzo dei mezzi pubblici, quando ancora l'automobile non era alla portata di tutti. E la cosa che mi ha impressionato di più sono questi treni davvero pieni di gente, con tutti i posti a sedere. Non esiste la possibilità di trovare un treno mezzo vuoto, non c'è. Il servizio non è scadente, anche se ovviamente la vetustà di certi mezzi in qualche modo lascia un po' a desiderare. Poi ecco, qualcosa che farebbe riflettere anche uno storico dell'arte, ma in particolare uno storico del design industriale, è la cura che i macchinisti pongono nella, per la propria locomotiva, no? Che la decorano con tendine, poster, come se fossero i camionisti, i padroncini del proprio mezzo. Dipingono le molle dei carrelli in blu, per esempio il colore della carrozzeria, pongono delle particolari palpebre ai fari, no? Come potremmo fare con certe macchine, diciamo, degli anni 50, ho visto delle maggiolino che avevano questo particolare accessorio. Ecco, e tendine dappertutto, poster dappertutto. Una cosa che mi ha fatto andare appunto agli anni 50, quando appunto, anche dopo, si possono ammirare, per ridire, insomma, comunque vedere certi automezzi nei luoghi annunciati per l'ennesima volta, no? Con strati e strati di vernice. La Romania poi ha questo di bello, delle stazioni che costruite appunto a fine 800 testimoniano la ricchezza di questo paese, quando appunto gli emigrati, anche friulani, andavano in Romania a lavorare, a fare un po' di soldi, no? Sappiamo. Le stazioni della Romania hanno un che di monumentale, un'architettura un po' misteriosa, no? In qualche modo che richiama l'architettura transilvanica, per esempio, Dracula, cioè ci sono delle guglie appuntite, delle palle con gli aculei che sporgono dalle tettoie delle stazioni, insomma un aspetto un po' sinistro anche, no? Che è intonatissimo al clima culturale, diciamo, della Romania. Romania che io ho potuto visitare dopo il 90-91, sì, era proprio il 92, e quindi si stava liberando, diciamo, però non era del tutto liberata dalle convenzioni, appunto, che erano tipiche di un paese totalitario e che ricordava ancora Ceausescu, no? E dove appunto anche il trasporto pubblico aveva un rilievo che indubbiamente nei paesi occidentali non esisteva, dove appunto ci si muoveva sempre in treno anche per raggiungere la spiaggia. Alcune foto che vi mostrerò mostrano dei treni carichi di turisti che sembrano molto i treni popolari degli anni 30, no? Fatti dal fascismo, perché erano pieni di turisti della domenica che appunto andavano a bagnarsi nel Mar Nero, a Mangalia, nelle spiagge di Mangalia, dopo un'oretta e più di viaggio in treno, su questi treni turistici. E poi vabbè, ci sono altre località che ho visitato, insomma, che meritano magari di essere ricordate per la loro specialità. Molti sono i viaggi dove poi non ho scritto nulla, perché poi ho perso gli appunti, ho perso anche le fotografie, non so dove siano finite. Straordinario, per esempio, il viaggio di cui non parlo, oltre il circolo polare artico, in Norvegia, verso Bodø, da Oslo a Bodø, poi si raggiunge con il battello postale l'isola Lofoten, da lì poi si arriva a Narvik, e da Narvik si ritorna a Stoccolma scendendo giù per tutta la penisola svedese, insomma, baltica, in una notte, un treno mitico che andrebbe fatto appunto nel solstizio d'estate per avere questa dimensione appunto particolare, nordica, appunto, che solo quel treno può andare, dove ci sono le alci disegnate lungo le fiancate delle carrozze, no? Dove ci sono carrozze anche dipinte di blu con delle falci di luna e delle stelle che indicano che cosa? Un vagone letto, no? In una semplicità anche di design che è tutta in qualche modo da capire. E ci sono dei vagoni, per esempio, che ho visto per la prima volta, completamente attrezzati per i giochi dei bambini, una specie di ludoteca all'interno dei vagoni. E oltre ad esserci quasi obbligatorio in tutte le toilette lo stenditoio per appunto cambiare il pannolino dei bambini. Sempre in Norvegia, in Svezia, una cosa che mi ha colpito moltissimo è stato il fatto che il controllore che arrivava subito a controllare il biglietto, poi ti chiedeva se volevi un caffè, un tè, perché era lo stesso controllore che aveva il carrellino con le bibite, con il caffè, il tè, le bibite calde, le bibite fredde. Non c'era più l'affollamento che notavo sui treni rumeni o su certi treni italiani nel fine settimana, e tutti trovavano posto in questi treni pulitissimi, sempre in un orario perfetto, dove anche la posateria era di legno, quindi legno che ricordava evidentemente dove ci trovavamo. Insomma, non saprei come concludere. Poi adesso potremmo, no, mi pare, passare magari a vedere le immagini e commentarle un pochino. Certo che un'epoca, non solo certe riviste non ci sono più, ma anche certi treni non ci sono più, certe sistemazioni all'interno, come ho detto all'inizio, non ci sono più. Un mondo è cambiato. I treni ad alta velocità sono comodissimi, certo, mi fa molto piacere, da appassionato come sono, che ormai più gente, più italiani usano il treno per raggiungere da Roma a Milano piuttosto che l'aereo. Però non è un gran bel viaggiare, no? Pensiamo al Settebello, alla veduta frontale del paesaggio, no? Quando ci si poneva nel salottino in testa al treno, oppure si poteva conversare negli scompartimenti, ecco. Oggi tutto questo, complice anche il telefonino, no, la tecnologia, eccetera, siamo isolati, non speriamo altro che arrivare prima possibile a destinazione. Ecco, questo libro non parla di, certo, vede i TGV diciamo sul binario parallelo, li utilizza in parte per arrivare più velocemente alla meta, però i treni che interessano, che gli interessano sono altri, sono quelli appunto con le carrozze dirette. In copertina, per esempio, trovate un locomotore diesel che da Copenaghen porta delle carrozze svedesi e norvegesi a Helsingør, dove non c'era ancora il collegamento, no, diretto con la Svezia, con Malmo, e c'era un traghetto, quindi il treno poi è arrivato a Helsingør in Svezia, si divideva in due tronconi, uno proseguiva per Oslo, l'altro proseguiva per Stoccolma. Ecco, per un turista italiano, per un turista anche giovane che magari utilizzava l'Interrail, questo biglietto, no, che forse qualcuno di voi che oggi ha i capelli bianchi aveva utilizzato, no, 20-25 anni fa,
Questi sono i treni che effettivamente garantivano una conoscenza dei paesi che si, anche da un punto di vista ferroviario, c'era più contatto con personale viaggiante, si poteva scendere dal treno, no? Si poteva fare conversazione, no? Che adesso sia vietato, ma diciamo che è tutto più difficile perché tutto è finalizzato al raggiungimento della meta. Io a un certo punto dico che il viaggio comincia invece quando si mette per la prima volta il piede sul predellino, no? È da lì che inizia la vacanza, il viaggio. Il viaggio non è raggiungere la meta, è il raggiungimento, no, della meta, è il momento che non si perde, si guadagna, secondo me, in conoscenza per arrivare alla meta. Poi quando si arriva, quando ci sono i musei, ci sono le biblioteche, no? Però diciamo, una buona parte della curiosità ormai per il viaggio si è conclusa. E questo tipo di treni, gli espressi europei, che avevano tra l'altro dei nomi molto belli, a un certo punto, rivedendo le fotografie, ho trovato l'espresso Neptune che collegava Berlino a Copenaghen, e veniva a un certo punto imbarcato su un ferry perché appunto non vi era il collegamento diretto con Copenaghen come oggi c'è Germania e Danimarca. Non parlo però neanche dei treni di lusso che non mi piacciono, diciamo, sono dei club esclusivi dove spesso troviamo turisti danarosi, giapponesi, americani, russi, no? Che sfoggiano anche la loro ricchezza su questi Orient Express, che sono treni secondo me un pochino falsi, nel senso che sì, certo, sono stati restaurati, non ne parliamo da questo punto di vista, ma diciamo rappresentano un modo di viaggiare alquanto artefatto. Ecco, io quello che ho cercato di descrivere qui dentro sono i viaggi fatti in treno, con i treni normali, quelli sull'orario, quelli anche che costavano poco, perché da studente universitario, da neo impiegato comunale, insomma, certo non avevo modo di sperperare il denaro che avevo appena guadagnato, ma sono i treni che amo di più, quelli che effettivamente mi permettevano di conoscere meglio i luoghi che attraversavo. Basta.
Sì, intanto un grazie per questa narrazione che ci ha tenuto tutti con le orecchie alzate, veramente bellissimo, complimenti. E poi possiamo guardare le immagini. Sì. Se dopo c'è qualche domanda,
le commentiamo insieme.
È invitato a commentare
sì.
E a fare domande.
Sì, mi metto magari anch'io qui che così le vedo. Ecco, qui devo fare una premessa. Alla stazione di Skopje, che è stata progettata da un famoso architetto giapponese dopo il terremoto che l'ha completamente distrutta, proprio intento a sporgermi dal finestrino per vedere da lontano come cresceva, no? Anche nel mio immaginario, la stazione di Skopje, sono stato derubato della mia macchina fotografica. Quindi queste immagini che vedete non sono granché, sono tratte da diapositive fatte dal mio compagno di viaggi, l'architetto Alfredo Sala, che oggi non è potuto essere qui. E questa in particolare, che sembra una stazione di campagna, non so, che potrebbe assomigliare più a una fattoria di campagna che ha una vera e propria stazione, è invece una stazione internazionale di Pythion in Grecia, c'è la bandiera greca, dove ferma l'unico collegamento ferroviario tra Grecia, Salonicco in particolare, e Istanbul.
qui verso sera, al tramonto siamo, ferma il treno greco e tutti, come vedete, l'età media è molto giovane, credo che avessero tutti l'Interrail, noi compresi, e scarica appunto i passeggeri che aspettano il treno turco che li caricherà verso Istanbul, che correrà lungo tutta la notte per la Turchia europea e arriverà a Istanbul. Ecco, puoi andare avanti. Ecco, questa è la stazione di Sirkeci a Istanbul. Vedete la data, no? 86, siamo sotto Ferragosto, e questa è la stazione da dove partiva il mitico Oriente Express, nella Istanbul, diciamo, europea. Puoi andare avanti. Ecco, questa invece siamo alla stazione di Istanbul Pasa, nella parte asiatica, con una locomotiva monumento posta appunto davanti. Ecco, qui viaggio di ritorno, abbiamo fatto sosta a Sofia e avevamo un visto per 24 ore, abbiamo avuto il tempo per fermarci in un lurido hotel con cambio però ufficiale, quindi veniva a costare parecchio, e poi abbiamo ripreso il treno al mattino con questo locomotore di cui ignoro però la classificazione, che portava tra le varie carrozze anche la sezione Istanbul-Venezia, che aveva un vagone concetta, mi pare un vagone letto, un vagone di seconda classe. Qui invece cambiamo capitolo, questo è un accostamento che ho trovato magnifico tra l'allora, siamo nel 87, no? Nuovissimo TGV, e una vecchia BB 25.000 alla stazione di Nizza, che tra l'altro è splendida anche come stazione. E, sì, TGV credo sono entrati in servizio nei primi anni 80, per 83-84, quindi per me italiano che mettevo il piede una delle prime volte in Francia è stata una visione molto, molto forte. Soprattutto il contrasto tra appunto un design anni 50 e invece un'estetica invece tutta ispirata ai criteri dell'aerodinamicità. Ecco, questo invece è l'interno di un Talgo spagnolo, un viaggio verso appunto la penisola iberica sta per concludersi. Come vedete era abbastanza innovativo sui treni italiani, questa cosa non c'era in quegli anni, c'era un monitor, una specie di televisore che trasmetteva dei film a circuito chiuso e a pagamento, a noleggio, il controllore cedeva delle cuffiette per poter ascoltare l'audio del... Come vedete nei Talgo le poltrone sono tutte orientate nello stesso senso, no? Come in aereo, come negli attuali, frecce, insomma, tranne qualche piccola sezione dove ci può essere il vis-à-vis. Ecco, questo invece è il treno che ci è servito per arrivare ad Algeciras, sullo stretto di Gibilterra, da Madrid. Un treno espresso della Renfe, no? Con i colori della Renfe negli anni, alla fine degli anni 80, non credo che siano stati mantenuti questi colori. Poi andare avanti, ecco qui arriviamo all'alba ad Algeciras, come vedete il piazzale non è elettrificato, pur essendo una linea importante, quindi spesso un binario unico e diesel. E qua si parte con il traghetto appunto, e si vede sulla banchina, qui siamo già arrivati a Tangeri, il treno pronto per Rabat, la capitale del Marocco, che ci aspetta al molo. Ecco, questo è il mio amico Alfredo, ma la foto l'ho fatta per mostrarvi l'interno molto curato della carrozza, probabilmente allora di ultima generazione, del treno che ci collegava, ci avrebbe portato a Rabat. L'aria era condizionata, c'era un impianto di filo di fusione, e rispetto appunto alle notizie apocalittiche delle guide turistiche italiane che dicevano che il servizio ferroviario in Marocco era inesistente, diciamo che siamo stati molto sorpresi di vedere scompartimenti di questa gradevolezza. Questo è uno dei paesaggi più belli che ho attraversato nei miei viaggi. Qui siamo al tramonto verso Rabat, sì. I treni sono a grossa composizione, a forte composizione, stazione diesel. Questa è la stazione di Rabat, è piuttosto piccolina, l'ho ironicamente paragonata a Venaria Reale, perché è diciamo una stazione a cavalcioni sulla linea ferroviaria. Non è una stazione imponente ovviamente, però è pur sempre la stazione di una capitale. Questo è un treno locale che faceva servizio. Questa invece è la stazione indimenticabile di Casablanca, che sembra quasi una moschea, no? Ha un'architettura molto particolare con il minaretto a pianta quadra, e tra l'altro Voci la Rotaia aveva individuato come la foto di copertina per l'articolo che poi mi hanno pubblicato. Questo è un treno passeggeri marocchino con una locomotiva di fabbricazione giapponese, Hitachi, a Marrakech, un treno pronto per la partenza per Fes, che è proprio all'estremità opposta del Marocco. E, ecco, vedete, ragazze vestite all'occidentale, non so se si vedono ancora insomma, con tale frequenza come vedevo alla fine degli anni Ottanta. Questa è la stazione invece di Fes, al tramonto, insomma ormai anche questa. Ecco, queste sono due viaggiatrici che abbiamo conosciuto in treno, poi siamo rimasti in contatto telefonico, erano molto molto incuriosita dalla nostra presenza occidentale e viaggiavano in prima classe come noi su queste carrozze lustre e pulite. Ecco, qui il viaggio di ritorno, appunto siamo in Spagna alla stazione di San Sebastiano. Ah no, questo è il viaggio invece di avvicinamento al Portogallo, siamo nell'89, quindi qualche anno dopo. Avanti, ecco, questa è la rete a scartamento ridotto più lunga del mondo, sembrerebbe, no? Quella che diciamo collega San Sebastian, i paesi baschi, fino alla Corugna, insomma il Ferrol, la Corugna, e percorre con interruzioni ma di lieve entità tutta la costa atlantica, la Spagna del Nord, la costa cantabrica, passando per Santander, per Oviedo. Ecco, è una linea molto molto bella che ho percorso tre volte, sempre in direzione est-ovest per raggiungere il Portogallo. E questa è l'altra stazione, scartamento ridotto, dove partono i trenini della Feve, che è questa azienda privata spagnola che appunto fa i collegamenti al nord della Spagna. Ecco. Qui siamo a Bilbao, sì, siamo a Bilbao, le stazioni sì, sono abbastanza piccole, però insomma il traffico è piuttosto sostenuto. E qui appunto a Santander c'è questa splendida facciata della stazione Santander Bilbao, della ferrovia che collega Bilbao a Santander. Ecco, qui invece siamo nel dominio della Renfe, invece la stazione di Bilbao a Bando, l'automotrice 592, cosiddetta Camello, spagnola con una M, perché ha delle gobbe, no, sull'imperiale dovuta all'esistenza dei condizionatori del treno. Sono sì, abbastanza tipiche. Questo è invece un treno espresso che a Burgos, che collega Burgos a Madrid nella fine degli anni Ottanta. Qui siamo di nuovo in territorio Feve, automotrici elettriche o diesel della Feve a Santander, una bellissima città della Spagna settentrionale. Questa è una delle stazioncine, pensate che questa linea, che oggi è definita la più lunga linea a scartamento ridotto del mondo, è stata ultimata nel 1972, quindi ci troviamo anche di fronte a stazioni non proprio decrepite, anche se poi l'architettura, la progettazione è stata fatta qualche decennio fa. E questa è la stazione, ormai non esiste più, che ho fotografato nell'89 a Oviedo. Questa era la stazione di testa, tutta in legno, a tre binari, con un binario di servizio, no, centrale, che collega Oviedo a El Ferrol, quindi fa l'ultimo tronco della ferrovia appunto settentrionale della Spagna. Queste sono motrici MAN, mi pare, e vedete appunto le pubblicità in maiolica, che invece non esistevano al tempo, appunto erano state inserite lungo le pareti in legno della stazione. Il sovrappasso era ormai già chiuso al pubblico. Quando poi nel 2004 sono tornato a Oviedo, questa stazione era del tutto scomparsa. Ecco, anche qui vedete pubblicità di cuori, di cioccolata, sì, fabbrica di cioccolata, erano particolari. Ecco, questa è una delle poche vedute sull'Oceano Atlantico dalla ferrovia appunto Cantabrica, perché è una linea che poi serve anche i paesi che si sono poi arroccati più all'interno, quindi i momenti in cui dal finestrino si può vedere il mare sono poi abbastanza rari, e questo è uno dei pochi. E questa è la monumentale, splendida stazione di La Coruña, nell'89, credo che non sia cambiata, penso che sia un monumento ormai diventato di questa città, con la sigla, vedete, della Renfe, campanile, la torre campanaria, la torre dell'orologio, sono delle cattedrali più che delle stazioni, no? E qui invece siamo a Santiago de Compostela, anche questa è una splendida stazione, qui vedete soltanto un particolare di una torre molto elegante. Ecco, qua invece entriamo in Portogallo, e qui sono affiancate due automotrici diesel, una è spagnola, nei colori allora giallo e blu, e una invece automotrice, la prima, quella in primo piano, portoghese, del CP, alla stazione di Vigo, che è la stazione di confine. E il treno appunto che vediamo in primo piano è quello che ci porterà fino a Porto. E i motori di questa automotrice sono Rolls Royce, l'ho proprio verificato. Qui siamo a Viana do Castelo, vedete la stazione in fondo, sono stazioni molto curate, molto, sembrano quasi dei piccoli castelli fiabeschi, insomma, molto poveri ma curati, almeno questa era l'impressione. E i frontali invece delle locomotive, di tutte le locomotive, avevano questa particolare caratteristica di avere queste strisce diagonali, credo in funzione antinfortunistica, bianche e arancio. Questa è la stazione di Porto São Bento, bellissima, piena di azulejos al suo interno, ovviamente soffocata dal traffico automobilistico del centro della città. E questo è quel famosissimo ponte in ferro progettato da Eiffel, e, appunto, che è parallelo al ponte stradale, forse un po' più famoso, più fotografato in genere. Sullo sfondo vedete un ponte in cemento armato in costruzione a doppio binario che avrebbe sostituito il ponte di Eiffel. Qui siamo altri piani di elettromotrici e traffico pendolare a Porto. E questa è una delle più splendide stazioni, secondo me, sulla faccia della terra, in stile manuelino di Lisbona-Rossio, una stazione per traffico vicinale, metropolitano. Assolutamente, diciamo, un'architettura sprecata per il tipo di quello che noi almeno immaginiamo, no? È il trasporto pubblico pendolare. E invece la stazione del traffico internazionale è questa qui, molto più povera, molto più banale, più periferica tra l'altro, ed è la stazione di Santa Polonia, con in primo piano uno dei tanti simpatici tram che ancora oggi circolano per Lisbona. Questa invece è la linea per Cascais, Lisbona-Cascais, che è una linea metropolitana di superficie. In Portogallo c'è anche la particolarità che su quasi tutti i treni interurbani il posto dell'aiuto macchinista è in realtà aperto a tutti, fa parte del vestibolo dei viaggiatori, per cui io mi piazzavo sempre lì e quindi potevo prendere queste immagini frontali. Qua siamo invece in Romania, Eforie Nord, siamo qualche anno dopo, in un viaggio tra Costanza sul Mar Nero e Mangalia, sempre sul Mar Nero. Non ho trovato purtroppo le foto che vi volevo mostrare, ma insomma, per darvi un'idea anche della ricchezza delle loro stazioni, insomma, non solo delle catapecchie, evidentemente rappresentano un'epoca storica in cui la Romania era una potenza economica nel contesto europeo, che oggi assolutamente non è. Questo è il treno espresso, quello che vi dicevo, che portava tanti turisti della domenica alle spiagge di Mangalia, e vedete sulla sinistra il Mar Nero, e questo appunto un primo piano di un locomotore diesel con l'orgoglioso macchinista che si fa fotografare, non credo che abbia avuto tante foto dai turisti di passaggio. Comunque, ecco, anche qui vedete la cura particolare, qui non si vede tanto bene, avevo altre immagini, ma dei locomotori che sono proprio curati nei dettagli, con neanche penso si vedono le tendine, ma insomma come fossero di proprietà dei macchinisti che le usano. Un'altra, qui siamo a Vintul degli Os, all'interno della Romania, con un locomotore diesel della serie 62. Ecco, e qui cambiamo ancora, ecco, non vi avevo parlato nell'introduzione, qui siamo tra Belgio e Olanda, la stazione alla Gare du Nord di Bruxelles, che è stata in parte trasformata anche in museo. E qui siamo ad Amsterdam, ecco, spero che ci siano ancora questi tram coloratissimi. All'epoca, per me almeno, era una novità vedere tram così, così decorati da artisti probabilmente del luogo. E la bellissima, quasi un castello, una reggia, la stazione di Amsterdam Centrale. Questi sono i coloratissimi treni olandesi, sempre ad Amsterdam Centrale, che percorrono a orari cadenzati, questo già nel 92, l'intera Olanda, in particolare collegano Amsterdam all'aeroporto. E qui siamo invece a Groningen, nell'Olanda, al confine con la Germania. Ecco, e qui torniamo invece al Neptune, un espresso internazionale, ecco, non collega Berlino a Copenaghen come dicevo prima, ma addirittura Praga a Copenaghen, passando però per Berlino. Qui siamo entrati in Danimarca, ecco, questa foto l'ho tratta dalla carrozza di coda. Linee a doppio binario, non elettrificate, un paesaggio bucolico, splendido. E qui siamo a Copenaghen, questa è la stazione centrale di Copenaghen che sorge proprio di fronte al parco Tivoli, quindi diciamo si passa da un parco giochi a un altro, secondo me, perché è anche l'aspetto ludico, giocoso della stazione, che sembra un po' un castello incantato che fa la differenza con le stazioni anche così cupe che abbiamo visto in Romania. Questo è un treno alla stazione di Helsingør, dove appunto c'erano i servizi di traghettamento dei treni norvegesi e svedesi verso Malmo. E questa è la splendida facciata della stazione di Helsingør, in particolare peraltro una stazione in altre foto è ancora più monumentale, e vediamo adesso il suo interno, ecco guardate qui, sembra di entrare in un museo. E qui penso fine 800, un neogotico. Ecco, questo è il museo di Odense, sempre siamo in terra danese, questa è una foto che è stata pubblicata da Linea Treno, di un Intercity appunto a Aarhus. Questo è un tipico mezzo diesel che percorre le linee interne della Danimarca, che ha quei frontali neri, tutti neri, con l'intercomunicante di gomma nera, ma insomma, e poi contrasta con la carrozzeria invece bianca, candida, sono treni pulitissimi, con i vetri appunto fissi. E qua vedete il balletto folcloristico nella stazione di Aalborg con un plastico che è presente in tutte le stazioni principali della Danimarca. Un modo, immagino, per avvicinare i bambini al mondo del treno, alla cultura del treno. Questa è anche una splendida stazione di una linea privata nell'estremo nord della Danimarca, la stazione di Skagen. Infatti la ferrovia si chiama Skagenbanen, no? Che è appunto danese simile al tedesco. Ecco, e qui è il treno che vi dicevo, è l'unico collegamento notturno. Danimarca, va da Frederikshavn a Copenaghen ed è attrezzato con queste carrozze letto, ma siamo nel 93, dubito che ci siano ancora. Ecco. E questa è la copertina del libro, questo è un treno che appunto va a parte da Copenaghen, va a Helsingør e in primo piano vedete il locomotore danese che traina le carrozze per Stoccolma delle ferrovie svedesi. L'ultimo tronco invece parte dalle carrozze norvegesi che vanno a Oslo. E qui finisce la rassegna fotografica. Grazie.